Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Si attiva a livello internazionale la macchina dei soccorsi per prestare aiuto alla popolazione del Myanmar colpita da un devastante terremoto che ha causato oltre 1600 morti, migliaia di feriti e numerosi dispersi, un bilancio destinato ad aggravarsi. In Turchia nuove manifestazioni a sostegno del sindaco di Istanbul, Imamoglu, finito in carcere con l'accusa di corruzione. Nelle scorse ore una folla oceanica ha dimostrato nella città sul Bosforo contro l'arresto del principale rivale di Erdogan alle prossime presidenziali. Dall'interno l'Assemblea dei delegati dell'UDC chiede soprattutto un esercito forte che si comporti in modo neutrale nel difendere gli interessi della Confederazione. E per lo Sport Calcio in Super League, Lugano sconfitto in casa dal Cervelle per 2-0, Lugano che si allontana dalla lotta per il titolo. In primo piano anche questa sera il violento terremoto che ha colpito venerdì il sud-est asiatico, in particolar modo il Myanmar, dove cresce con il passare delle ore il bilancio delle vittime. L'ultimo resoconto, reso noto dalla giunta militare al potere, fa stato di oltre 1600 morti e almeno 2000 feriti. Riflettori puntati ora sulle operazioni di soccorso che continuano anche nella vicina Thailandia, dove il forte sisma ha causato morte e distruzione. Gli ultimi aggiornamenti con Loretta Dal Pozzo.
Cresce il numero delle vittime nel Myanmar e si moltiplicano anche le laceranti storie di morte e distruzione. Il crollo di una scuola materna vicino a Mandalay ha ucciso 12 bambini, altri 50 sarebbero dispersi. Nella seconda città più grande del paese un altro condominio è andato in frantumi a causa del forte sisma, intrappolando 90 residenti al suo interno. Poco fa però una buona notizia, una donna di 30 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo 30 ore. A causa degli ingenti danni rimangono chiusi gli aeroporti di Mandalay e della capitale Naypyidaw. Lento e difficile quindi l'arrivo di macchinari adeguati per fare progressi nella disperata ricerca di altri superstiti, mentre migliaia di residenti si apprestano a trascorrere una seconda notte all'aperto. Una prima valutazione del governo di unità nazionale dell'opposizione dell'ex Birmania suggerisce che almeno 2.900 edifici, 80 dei quali storici, 30 strade, 7 ponti, sono stati danneggiati dal terremoto in almeno 5 regioni. Il costo finanziario potrebbe superare il prodotto interno lordo di un paese già in ginocchio dalla guerra civile in corso dal colpo di Stato del 2021. Anche le autorità della vicina Thailandia, scioccata da un sisma che li ha raggiunti malgrado i 1.000 chilometri di distanza, hanno confermato la morte di 10 persone dopo il crollo di un grattacielo in costruzione nella capitale thailandese. 42 i feriti, 78 i dispersi.
Questa la cronaca. Nelle scorse ore si è messa in moto anche la macchina degli aiuti internazionali. Tra le diverse realtà vi sono pure varie organizzazioni svizzere che si stanno attivando tra non poche difficoltà. Il servizio è di Monica Fornasie.
Con l'arrivo delle immagini e delle prime informazioni sulla devastazione sono partiti gli appelli di aiuto e le raccolte di donazioni delle varie organizzazioni umanitarie. Diverse hanno già programmi di aiuto per il Myanmar e i loro collaboratori sul posto stanno valutando la situazione. Tra le prime ad attivarsi, Caritas, presente nel paese dal ciclone del 2008. Sentiamo il portavoce Fabrice Boulet.
Siamo attivi in particolare nella regione di Mandalay e nei villaggi circostanti, la zona più colpita. Anche i locali dei nostri partner sul posto sono rimasti danneggiati, ma stimiamo che in un paio di giorni potremo essere operativi.
Attiva da più di 30 anni nelle regioni colpite anche Suised, la responsabile per il Myanmar, Claire Light.
Il terremoto ha causato danni alle case, agli edifici, alle scuole, agli ospedali e ad altre infrastrutture. La gente ha principalmente bisogno di un riparo. Poi servono cure mediche e kit igienici di assistenza.
Altra organizzazione presente in modo capillare è l'UNICEF. Eliane Luti, responsabile della comunicazione per la regione, ha vissuto il terremoto da Bangkok.
Siamo a 1.000 chilometri dall'epicentro. Non oso immaginare cosa abbiano provato i bambini che si trovavano vicino all'epicentro in Myanmar. Non bisogna dimenticare che è una popolazione che vive già nella crisi. Quindi è una crisi che va ad aggravare una situazione già difficile con tantissimi bambini che sono già degli sfollati. I bisogni saranno enormi.
Un'offerta di aiuto al Myanmar è arrivata anche dalla Confederazione. È l'aiuto in caso di catastrofi naturali, che comprende l'intervento di esperti e beni di soccorso per l'approvvigionamento di acqua, l'assistenza medica di base e i rifugi d'emergenza. Il Dipartimento federale degli affari esteri precisa di essere ancora in attesa di una risposta.
E a proposito di aiuti internazionali, ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi per aiutare proprio le vittime di questo devastante terremoto. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena della solidarietà o direttamente in un ufficio postale con la menzione terremoto nel sud-est asiatico. Cambiamo decisamente tema e argomento, ci spostiamo in Turchia, dove proseguono le proteste a sostegno del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di corruzione, leader dell'opposizione e principale avversario di Erdogan alle prossime presidenziali. Nelle scorse ore si è tenuta un'imponente manifestazione proprio a Istanbul, che ha richiamato non meno di 200.000 persone. Gli ultimi aggiornamenti con il nostro collaboratore Filippo Cicciù.
È un mare di folla quello che si è visto questo pomeriggio a Maltepe, quartiere sulla sponda asiatica di Istanbul, dove il maggior partito di opposizione, CHP, ha convocato una nuova dimostrazione per Ekrem İmamoğlu. Code chilometriche per entrare, sono almeno oltre 250.000 i partecipanti. Hershey Çokgüzel Olacak. Andrà tutto bene. Dal palco e dal pubblico viene gridato lo slogan che ha reso famoso Ekrem İmamoğlu. La voce del primo cittadino incarcerato risuona dal palco grazie a una simulazione creata con l'intelligenza artificiale. In questo modo viene trasmesso il testo di una lettera che İmamoğlu ha scritto nel carcere di Silivri, alla periferia di Istanbul, dove è rinchiuso. Questa nazione non si è mai piegata alle grandi potenze, si inchinerà ora a coloro che hanno rubato la volontà nazionale, recita il testo della lettera accolta dai boati del pubblico. Il presidente del CHP prende invece la parola per lanciare un nuovo appello al boicottaggio di marchi ritenuti vicini al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Özgür Özel questa volta chiede il boicottaggio anche dei principali canali televisivi in Turchia, che hanno completamente ignorato la manifestazione o hanno dedicato alla protesta pochissimo spazio.
Parliamo ora della politica nazionale. Il giorno dopo il passaggio di consegne a Berna fra Viola Amherd e Martin Fister alla testa del Dipartimento della Difesa, l'Unione Democratica di Centro chiede, lo fa durante la sua assemblea dei delegati, una difesa armata della neutralità forte e indipendente. Sentiamo da Puidù nel Canton Vaud Alessio Veronelli.
Un esercito forte da equipaggiare bene, anzi meglio, a garanzia della sicurezza interna ed esterna del paese. Per l'UDC è essenziale lasciarsi alle spalle la gestione Viola Amherd e sperare nel nuovo responsabile della difesa, Martin Fister.
On a l'arrivée à la tête du département de la défense d'un colonel.
Un colonnello a capo del dipartimento. Da lui mi aspetto che sia un capo, ci dice il consigliere nazionale, membro della commissione della sicurezza, Jean-Luc Ador. UDC, che aveva molto attaccato l'ormai quasi ex consigliera federale Viola Amherd per quello che è stato definito lo stato catastrofico dell'esercito. Viola Amherd aveva dato all'esercito delle priorità sbagliate, come questioni di genere, sostenibilità e biodiversità, sostiene Marcel Detling, consigliera nazionale, presidente del partito. Con Martin Fister ci vuole un cambiamento chiaro in favore di una difesa forte e indipendente. Indipendenza, concetto che molti, se non tutti, i delegati UDC uniscono saldamente all'esercito. Concediamoci pure di prendere conoscenza di quanto fa la NATO per essere al passo coi tempi, sostiene il consigliere nazionale Yvon Pahu, ma la Svizzera deve continuare da sola a garantire la sicurezza dei propri cittadini. Penso siano utili delle collaborazioni militari con altri stati, ma non con NATO o Unione Europea, dice ancora Jean-Luc Ador. Con Viola Amherd c'è stata una vera e propria deriva atlantistica, che spero finisca subito. Parliamo poi di un'alleanza che, indipendentemente dall'elezione di Trump, è uno strumento in mano agli Stati Uniti per proiettare la loro superiorità militare. La Svizzera deve starne lontano, con la neutralità non ha nulla a che vedere e la neutralità è una garanzia di sicurezza per il nostro paese. Per l'UDC non si tratta, insomma, di scegliere fra esercito e neutralità, ma di avere un esercito difensivo forte che si comporti in modo neutrale nel difendere gli interessi della Confederazione.
Le notizie sportive ora con Giordano De Lucia.
Sì, Lugano sconfitto 2-0 dal Servette questa sera nel 29esimo turno di Super League. A Cornaredo una rete per tempo dei ginevrini ha così piegato la resistenza dei bianconeri, mai veramente pericolosi in attacco, e che ora scendono al quarto posto della classifica, scavalcati dallo Young Boys che in precedenza aveva battuto 1-0 il San Gallo. Sion e Verdon si sono lasciati sull'1-1, ma sentiamo la reazione a caldo di Amer Saipi, il portiere del Lugano, intervistato da Nicolò Casolini.
Oggi è mancato l'efficienza, penso Servette non ha fatto tanto per la partita, hanno forse 3 tiri in porta, 2 gol, perché non siamo concentrati fino alla fine, per questo oggi andiamo in spogliatoio senza punti.
La sensazione è che dal punto di vista tecnico ha fatto anche qualcosa di più il Servette, il Lugano ha perso tanti palloni, anche proprio l'ultimo passaggio è mancato tante volte, fino ai 16 metri, ai 20 metri, abbastanza bene, è mancato lì.
Sì, esatto, penso questo ha mancato un po' oggi, ma alla fine non posso dire niente, loro sono andati fino alla fine, mia squadra, quindi sì, non si molla, dobbiamo guardare avanti, adesso abbiamo subito in tre giorni un'altra partita, dobbiamo vincere di là e dopo vediamo dove siamo, perché sì, noi lo siamo che squadra siamo, che qualità abbiamo, ma adesso non si molla, dobbiamo guardare avanti e sì, fino alla fine.
In Serie A continua a vincere il Bologna, impostosi anche a Venezia 1-0 con in campo Freuler, Ndoye e Emiliani che confermano il loro quarto posto in classifica a 8 punti dal leader Inter che gioca domani. Stasera vittoria anche della nuova Juventus, di Tudor 1-0 contro il Genova e della Roma che si è imposta 1-0 a Lecce. Per l'hockey gara 1 delle semifinali playoff subito una sorpresa con il Friburgo che è andato a vincere a Losanna 3-2, nessun problema invece per lo Zurigo che ha superato 6-1 il Davos. Nel moto mondiale ad Austin, altra doppietta dei fratelli Marquez, con Marc che ha preceduto Alex nella prova sprint del Gran Premio delle Americhe, il pilota della Ducati ufficiale, autore anche della pole position, ha messo in fila quindi il quinto successo su 5 in questo inizio di stagione. Domani il Gran Premio con Marc Marquez in pole position al suo fianco di Gian Antonio e Alex Marquez. Un'ultima notizia di basket: Spinelli Massagno battuta a sorpresa Basilea 93-91. Sam, che stasera era andata anche in vantaggio di 26 punti nel secondo quarto prima del clamoroso crollo. Massagno che rimane comunque al quarto posto della classifica con 22 punti come il Nyon.
Grazie Giordano da Lucia. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 30 marzo. Ebbene, a sud delle Alpi previsto tempo in prevalenza soleggiato e ventoso, oltre Alpe ultime nubi e passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Guardando oltre fino a giovedì, a sud delle Alpi lunedì soleggiato e ventoso, da martedì generalmente soleggiato con favogno in attenuazione. A nord delle Alpi lunedì, nelle regioni orientali nubi, residui e qualche precipitazione intermittente, neve sopra i 1200 metri, per il resto abbastanza soleggiato. Da martedì al mattino locali banchi di nebbia alta, per il resto prevalentemente soleggiato con bis moderata soprattutto martedì. Infine ricordiamo che questa notte torna l'ora legale. Alle 2 dovremo spostare in avanti di un'ora le lancette di orologi e dispositivi digitali. L'ora solare tornerà il 26 ottobre. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 torna tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.